Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Il primo podcast di Nina riguarda l'intervento di Chiara Zamboni al convegno Ecopoetiche, Ecopolitiche, Poesia come cura del mondo, organizzato dalla SIL nel mese di marzo del 2022.
Insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi di Verona e ha fondato insieme ad altre, e con Luisa Muraro, Adriana Cavarero e Wanda Tommasi, la comunità filosofica femminile di Otima. Come sapete, la caratteristica, il tratto di questa comunità è quello del pensare in presenza e di pensare in relazione, e credo questo dica già moltissimo. La sua ricerca è, l'impianto della sua ricerca filosofica è centrato sul tema della differenza sessuale assunta non come significato ma come significante, come cioè dispositivo ermeneutico che permetta di leggere il mondo. E la sua riflessione sul linguaggio basata sulla relazione di fiducia che abbiamo con la terra, fiducia che si sottrae al dispositivo soggetto-oggetto. È un po' quello il tema su cui stiamo cercando di lavorare attraverso questo convegno. E evoca fine la sua scrittura filosofica, quell'attenzione poetica che ci consente di vivere la realtà nutrendola creativamente di parole. Tra le sue pubblicazioni io vorrei ricordare un libro che a me è carissimo, che è Parole non consumate, Donne e uomini nel linguaggio, Pensare in presenza, conversazioni, luoghi, improvvisazioni, immaginazione e politica, la rischiosa vicinanza tra reale e irreale, La carta coperta, l'inconscio e le pratiche femministe, e infine Sentire e scrivere la natura, un libro bellissimo, un libro che non finisce mai. Io non l'ho portato poi oggi, ma è veramente consumato il mio questo libro, è un po' quello da cui partiremo per questa conversazione. La realtà e il reale, scusate, questa le cose di cui volevo parlare. Vi dicevo prima appunto che nel nostro convegno noi abbiamo scelto di metterci in ascolto della poesia come esercizio di attenzione necessaria a quello che accade. Con l'attenzione richiamo le parole di Simone Weil. L'attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all'oggetto, nel mantenere in se stessi, in prossimità del pensiero, ma a un livello inferiore e senza che vi sia contatto, le diverse conoscenze acquisite che si è costretti a utilizzare. E soprattutto il pensiero deve essere vuoto, in attesa, non deve cercare alcunché, ma essere pronto ad accogliere nella sua nuda verità l'oggetto che sta per penetrarvi. Pronta peraltro ad essere smentita, io credo che questa sia una delle cose che fa la poesia, mette in forza l'idea di un soggetto ontologicamente preesistente al linguaggio e alla relazione che in esso si manifesta. Questo vuol dire meno pretese del soggetto che dice io, che dice cogito, che dice sono, questo petulante e tragico formato della modernità che precipitosamente si allontana alle nostre spalle, come indica l'angelo della storia, ancora incapace di guardare davanti a sé, mentre affiora il farsi soggetto del mondo, il complesso visibile e invisibile delle relazioni, delle interazioni, nel momento in cui la poesia stessa lo evoca. Della natura è parte il linguaggio, ci dice Chiara, non meno che le rocce delle montagne, gli organismi monocellulari, gli alberi delle foreste, il coltan dei nostri cellulari, i nostri cellulari. Natura, sottolineo. E tuttavia il linguaggio resta come pietra d'inciampo a segnalare uno scarto da interrogare per il disallineamento dell'umano dalle altre specie e dal tutto della natura, per effetto dell'autocoscienza che dal linguaggio prende origine. La stessa cosa, secondo Gregory Bateson, questo eccesso di autocoscienza può danneggiare la struttura che connette. Un'autocoscienza inessenziale alla vita, suggerisce Nietzsche, e questo è il tema. C'è una poria feconda di riflessioni. L'umano è, insieme al fluire della materia, Il mondo ci esiste, siamo il pensiero delle foreste, suggerisce Korn in quel suo bellissimo libro Come pensano le foreste, espresso nella molteplicità di interazioni. In tutto e per tutto siamo quindi parte. Il sentimento di questo essere parte, interessere ecologicamente, in connessione con alterità animate, con l'inorganico, con le cose, con i fenomeni atmosferici, le periferie urbane, restituisce il reale, ma come trova espressione nel linguaggio? La realtà, con la sua inesauribile pluralità, si può raccogliere nel linguaggio come il mare che il bambino di Agostino di Ippona tentava di svuotare con una conchiglia? Nella poesia il linguaggio umano si fa cosa a disposizione del mondo, materia ed espressione del mondo. Il soggetto è intessuto di quella stessa materia e non preesiste alla relazione con il mondo di cui è parte. Dice Karen Barad, gli umani fanno parte dello spazio-mondo-corpo nel suo dinamico strutturarsi. C'è un motivo importante per cui la conoscenza non può essere rivendicata come pratica esclusivamente umana. E questa è una frase che mi piace tantissimo, perché la conoscenza riguarda una parte del mondo che si rende intellegibile ad un'altra parte. Le pratiche del sapere e dell'esistenza non sono isolabili, ma reciprocamente implicate. Conosciamo perché siamo del mondo, siamo parte del mondo nel suo divenire differenziale. Citazione di Barat. Cosa rappresenta il linguaggio nella riflessione filosofica e femminista attuale? In cui da una parte è solo dispositivo discorsivo di potere, così per Butler, no? È soltanto un dispositivo discorsivo del potere, dall'altra sembra annegare nel mare vastissimo del postumano e del neomaterialismo. È il linguaggio non solo prerogativa del vivente, tutto, e condizione del soggettivarsi, ma è anche quell'immenso, indecifrabile della materia che incapsula inconscio e storie? L'indeterminazione ontologica intesa sempre con Barad come apertura radicale, come infinità di possibilità e sta al cuore del farsi della materia. E dunque è il linguaggio che dice il mondo o è il mondo che mi dice attraverso il linguaggio? Dove si posiziona il soggetto negli autori, autrici cui fa riferimento in sentire e scrivere la natura? Come si colloca il linguaggio se non come contatto con l'esperienza, contingente, non oggettivante, non strumento a nostra disposizione, ma cosa viva che sopravanza la nostra intenzione? Il mondo della percezione e il mondo del linguaggio sono dimensioni dell'essere, dice Chiara Zamboni. La natura non è oggetto fuori di noi né fuori dal linguaggio. Il linguaggio dà conto della relazione costitutiva, anonima e passiva che abbiamo con le cose e con gli altri. Tu proponi la questione del linguaggio come la nostra possibilità di essere al mondo, di essere mondo, anzi, come la nostra possibilità umana di essere mondo. Ambivalenza del linguaggio che distanzia da un mondo che solo la parola trae al mondo. Quindi c'è una aporia. Eppure, potremmo mai considerare ciò che sfugge al linguaggio come inesistente, o piuttosto dovremmo considerarlo l'eccedenza che ce ne dà la misura? C'è un apparente paradosso. La poesia, che lavora sulla e con la parola, è tuttavia preverbale e carica di inconscio, sottratta alla narrazione lineare. C'è una diffrazione, riverberazione, ecolalia, e la parola stessa è sentire e agire del corpo. C'è una danza, un corpo a corpo della materia con il linguaggio e del linguaggio con il linguaggio stesso. Ci sono passaggi metamorfici della poesia, Chiara?
Sì, dai, facciamo questa cosa che così siamo tutte...
Andiamo nella...
Sì,
ci caliamo nella realtà più cruda...
Beh, poverino, un dispenser. Va bene, allora il mio discorso è prima di tutto dedicato ad Elvira, perché Elvira ha voluto fortemente che io ci fossi e quindi attraverso Elvira è dedicato a voi, ma è proprio dedicato a lei come... E anche il mio desiderio nel lavorare questo discorso è di entrare in sintonia con il suo discorso che lei ha fatto, le questioni e la passione che lei ha posto in queste questioni. Avete visto, lei ha presentato la poesia all'interno di un restituire la relazionalità, che è una delle cose che le sta più a cuore, una relazionalità in tutti gli aspetti, l'umano, le cose, gli animali, le foreste. Ha fatto riferimento molto al neomaterialismo femminista e a particolarmente a Karen Barad, che io non conoscevo, poi sono andata a informarmi, sono andata un pochino subito dopo che lei l'ha citata, mi aveva mandato questa introduzione che vi ha letto, e quindi sono andata ad occuparmene un po', una studiosa, è una fisica, che fa filosofia a partire dalla fisica, molto interessante. E soprattutto quella frase sulla quale ritornerò, vorrei continuamente avere come punto di riferimento, cioè: noi ne siamo del mondo e la conoscenza riguarda una parte del mondo che si rende intellegibile ad un'altra parte. Questa è una frase che mi sembra molto importante. Io ho detto: noi ne siamo del mondo. In realtà è un'espressione di Merleau-Ponty che a me piace molto, perché non è semplicemente che noi siamo parte del mondo, una parte di un tutto, ma noi siamo implicati nel mondo. Quindi noi ne siamo è un'espressione che a me piace molto, per dire non semplicemente siamo parte di, ma siamo un intreccio del mondo, come ne siamo del mondo, come... E poi una cosa che tu non hai detto, però appunto informandomi, leggendo un po' dei testi di Barad e dei testi su di lei, c'è questa idea per cui più che sull'identità lei lavora sulle differenze, la materia come continua differenziazione e un dispiegarsi del divenire delle differenze. Questo è un altro punto sul quale ritornerò. E naturalmente giusta allora la questione che poneva prima Elvira, allora che ne è della poesia all'interno di questo contesto? E parto per punti. Allora, noi ne siamo del mondo e la conoscenza riguarda una parte del mondo che si rende intellegibile ad un'altra parte. Questa è la frase di Barad. E quello che a me interessa vedere è in queste differenze lo scarto della differenza, cioè cos'è che fa scarto e come la soggettività femminile è un elemento di questo scarto, ma è un elemento non indifferente, noi incarniamo la differenza femminile, quindi siamo all'interno di un movimento di differenziale, ma noi partiamo da una differenza incarnata, che è quella sessuata che noi siamo. E questo è il lavoro che volevo fare, quindi di questo divenire per scarto, che tipo di scarto noi siamo nella nostra incarnazione e che cosa questo ci apre, a che tipo di visione ci apre. Per me è stato molto importante, e incomincio a rispondere, un testo che tre quarti di voi conoscono, penso, forse tutte, che è quello classico del femminismo della Fox Keller sul genere e la scienza, dove lei faceva parlare, aveva intervistato Barbara McClintock, che è una genetista del grano che ha vinto il premio Nobel, insisto sul fatto che ha vinto il premio Nobel nell'82, non era che... E Barbara McClintock scriveva: «Mi accorgevo che quanto più ci lavoravo con i geni del grano, i cromosomi, tanto più i cromosomi si ingrandivano. Quando finalmente incominciai a operare sul serio, non ero più all'esterno, bensì al loro interno. Facevo parte del sistema. Ero lì con loro e tutto si ingrandiva. Ne rimasi stupefatta perché mi pareva veramente di trovarmi là, in mezzo degli amici. Quando osservi da vicino certe cose, le cose diventano parte di te». Allora, al centro di questo legame, lei dice, si è creata una simpatia tra lei e i cromosomi, una empatia, poi il termine che viene adoperato è empatia, ma anche amicizia. E questo significa che non c'è un oggetto naturale fuori di noi e noi siamo come soggetti che lo guardano. Quando la conoscenza diventa empatia, amicizia, ovviamente l'opposizione tra soggetto e oggetto di cui si parlava prima viene meno. E però allora non siamo la stessa cosa dei cromosomi, c'è differenza, ricordando il concetto di differenza, e né ci fondiamo con loro, c'è una relazione empatica dove sono entrambi, lei e i cromosomi, amici. E lei dice, essi diventano parte di me. E poi lei aggiunge, vabbè, questo è un po' meno importante, però è significativo dell'attenzione che lei porta per simpatia e per amicizia nei confronti dei cromosomi, come ognuno di loro diventi una singolarità, diventi un elemento assolutamente singolare. Tanto vero che lei ha preso il premio Nobel proprio perché ha seguito questa loro singolarità, cioè quelli che sono un po' strani tra i cromosomi. Che informazione portano in quanto un po' strani? E proprio inseguendo quello che dicono nella loro stranezza è riuscita a portare a delle scoperte che l'hanno premiata con il Nobel. Come, ecco, questo è già dice che nella differenza c'è una soggettività femminile che si mette in campo e una relazionalità con i cromosomi, quindi con qualche cosa che non è umano, no? E che allo stesso tempo però instaura un'amicizia che non è una scelta, è qualcosa che appartiene al suo legame con i cromosomi. Questo porta a una modalità di rapporto, di relazione altro e diverso nella differenza. Mi ricordo che anche Laura Conti diceva io non mi occupo del sistema per motivi etici, non mi occupo del sistema perché mi preoccupo delle generazioni future, io mi occupo del sistema vivente perché lo amo. E quindi questo elemento del sentimento soggettivo che in qualche modo ci apre un certo tipo di situazione e che è una forma di apertura costitutiva, diciamo, come... quello che voglio dire con questo discorso è che c'è un'intenzione comune tra le filosofie neomaterialiste femministe e quello che sto cercando di sviluppare qui, ed è il fatto di esserne di ciò di cui ne parliamo, essere parte, loro dicono, di ciò di cui noi parliamo. E che questa dimensione differenziale relazionale è non identitaria. Ma in questo... c'è in gioco una soggettività femminile che si esprime. Questo è un elemento che invece sento un po' mancare in questo tipo di discorso, come se lo sento mancare anche nell'ecologia. Certo, c'è l'ecofemminismo, ma nell'ecologia si lavora sulle relazioni, ma non c'è una interrogazione di quello che una voce di donna può portare a partire dalla propria esperienza rispetto al sistema ecologico. Cioè un sistema ecologico relazionale che viene proposto, ma il posizionamento di una donna rispetto a questo sistema non viene interrogato dall'ecologia contemporanea. Ed è questo che io sento che manca molto, ed è su questo esempio sia di Barbara McClintock che di Laura Conti che ho voluto portare due esempi che mostrano invece una certa disposizione loro soggettiva che in qualche modo non è semplice differenza, interroga la propria posizione in relazione e quindi in questo senso è qualcosa di più. E poi c'è anche un punto che mi ha incuriosito in Barad, ma anche in Donna Haraway. Io ho amato moltissimo quel libro di Donna Haraway che chiamo L'epoca del ragno, perché è un titolo così difficile in americano. Che tutte e due, sia Barad che Donna Haraway, parlano di responsabilità. Responsabilità femminista, Donna Haraway, e anche responsabilità Barad. Però parlare di responsabilità significa nuovamente che il soggetto si pone come separato. Cioè il soggetto si pone come separato perché si assume la responsabilità rispetto al mondo. Quindi ricostituisce la scissione dalla quale invece cerchiamo di andare oltre. Cioè il soggetto etico, il soggetto che si muove secondo dei valori, si assume la responsabilità rispetto ad un mondo come... e quindi ripropone la scissione, che è quella invece dalla quale cerchiamo di uscire, com'è. Per questo, nonostante io amo tantissimo quel libro della donna, veramente mi piace tantissimo, però ripropone poi la responsabilità, responsabilità femminista, se l'avete letto, fare anche per esempio meno bambini, insomma tutta una serie di elementi di responsabilità per la sovrappopolazione, no? Che è uno dei problemi del sistema, e così via. Ma al di là del poi qual è il contenuto di questa responsabilità, è proprio la questione di dire io mi sento responsabile per, che in qualche modo ripropone la scissione che loro stesse cercano di decostruire. In questo senso a me sembra che invece il legame di empatia, di amicizia che è strutturale al legame, l'aspetto dell'amore, amicizia, empatia che è la qualità della relazione, porta delle conseguenze che non hanno bisogno di essere etiche, perché vengono da questo tipo di legame e di empatia con gli elementi. In questo senso l'azione allora non è un'azione del soggetto che si pone responsabile, per legame di empatia e di amicizia si va verso una dimensione di azioni che non sono il soggetto forte che si pone responsabile. E per questo a me piace molto di più Laura Conti e la McClintock, hanno amore e si muove in una dimensione di empatia e quindi agiscono di conseguenza. Come certo la questione è che nessuno può imporre l'amore, nessuno può imporre l'empatia, mentre il volontarismo etico si dice questi sono i valori, assumiamoci la responsabilità, è sempre il soggetto forte, mentre la debolezza della questione dell'empatia e dell'amicizia e del legame d'amore è che non lo puoi insegnare, c'è strutturalmente o non c'è, il che significa che questo è il suo punto debole, come però è quello che io sento che ha anche più efficacia, è più forte poi sui momenti dell'efficacia, com'è, mentre i valori etici poi cambiano i valori etici e si va verso altri valori etici, com'è. Vediamo, arrivo così all'altra questione che ha posto Elvira, quella del linguaggio.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL.
Questo è il convegno della SIL, il tema della poesia è al centro di questo convegno. Allora lavoro un po' sul linguaggio poetico, parlando del linguaggio poetico, tu hai detto che non, meglio non parlare del, però insomma io sono nella posizione di parlare del linguaggio poetico. Allora, vabbè, c'è un testo che anche molti di voi conosceranno, che è il libro di Maria Zambrano, Filosofia e Poesia. Su un punto che è anche molto chiaro e molto bello, dove lei distingue il filosofo e prende come riferimento Platone, anche se è un Platone un po' schematizzato, diciamo, Platone un po' più complesso di così, e il poeta. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro della Zambrano, che non mi sarei mai aspettata, è che lei dice sia il filosofo che il poeta amano appassionatamente la natura, amano appassionatamente le cose. Anche Platone ama appassionatamente le cose e quindi inventa un Platone innamorato delle cose che proprio perciò non sopporta che le cose muoiano. Proprio perciò non sopporta, per esempio, che le foglie, adesso mi invento anch'io un po' il Platone, cadano e poi marciscano sul terreno e poi noi le calpestiamo e si confondono con la terra, vanno verso una metamorfosi come e trasformazione, e quindi proprio per amore le salva nell'idea. Questo trovo da parte di Zambrano un'idea molto bella del filosofo che per amore salva le idee nell'idea, però salva, scusate, le cose deperibili nell'idea, però facendo questo le fa morire un'altra volta da un altro punto di vista. La differenza del poeta è che il poeta porta nella propria carne ciò che ama, porta nella propria carne le foglie, uso questo esempio delle foglie, e porta nella propria carne il fatto che le foglie cadono, marciscono, sono belle nel loro marcire, sono belle anche nel loro morire, e in qualche modo patisce la morte, e proprio perché patisce la morte delle cose ne salva la singolarità, perché così gli viene bene a Platone salvare nell'idea eternizzando, ma accogliere la morte delle cose significa salvarle nella loro totale singolarità, come accogliere il divenire metamorfosizzante delle cose, accogliendole nella propria carne, per Zambrano è la capacità del poeta di accompagnare le cose nella loro vulnerabilità, nella loro deperire e dunque nella loro unicità, mentre Platone le perde nella unicità. E questo è molto bello e mostra come il poeta per Zambrano ci prenda per mano e in questo modo ci faccia entrare nel labirinto dell'esistenza. Cioè, in questo trasformarsi in altro, allora la parola poetica si pone in continuazione della metamorfosi delle cose. La parola poetica contribuisce all'espressione delle cose nel loro divenire. Le cose continuamente divengono, hanno una parabola, si trasformano. La parola poetica può accompagnare questo movimento espressivo delle cose nel loro trasformarsi, portando avanti l'espressione, cioè continuando nell'espressione. Per esempio, il cigolio dei rami secchi, il rotolare delle rocce, il traffico della città, tutti elementi che in qualche modo già esprimono, già sono espressivi, già le cose si esprimono nel divenire, e la poesia, secondo Zambrano, porta avanti questo conatus, questo slancio di movimento di trasformazione, portandolo avanti nella parola. Quindi è un accompagnare e portare un po' più avanti il movimento espressivo delle cose. Allora, è chiaro che, come emerge da Zambrano, la parola poetica dipende dalla posizione che prendiamo, non è la posizione di Platone, è la posizione di chi accoglie nella propria carne le cose, ne sa la capacità espressiva e porta avanti la dimensione espressiva, sapendo che è un movimento infinito che non si conclude anche come... Ecco, questo è un elemento che vi ho portato per cogliere una modalità della poesia come che porta avanti il movimento espressivo delle cose nella loro trasformazione, accogliendole nella propria carne, nella loro essere uniche, perché muoiono, perché finiscono nella trasformazione. Però l'altro elemento che volevo portare per questo è quello dell'insondabile. Allora, la parola poetica, che in qualche modo è il gioco tra visibile e invisibile di cui parlava prima Elvira, e l'insondabile e l'invisibile sono parole che in qualche modo ci aiutano a fare un passo avanti per questo mio discorso, dove vi dico subito da dove io ho imparato da Bachmann, da Ingeborg Bachmann, non tanto devo dire dalle poesie, ma dalla scrittura narrativa della Bachmann. E mi era sempre capitato, non riuscivo a capire perché, quando la Bachmann scriveva io dicevo, ma è come se fosse una struttura bidimensionale, cioè non ci fosse profondità in quello che lei scrive. E per me assomigliava moltissimo alla pittura cinese. Sapete, la pittura cinese è su un grande foglio bianco, non c'è prospettiva, non c'è dimensione tridimensionale, e tutto si svolge in una dimensione che è bidimensionale sul foglio bianco. Quello che le accomuna la pittura cinese e la Bachmann è la mancanza di prospettiva dell'io. Non c'è prospettiva, non c'è terza dimensione. Ovviamente in Bachmann l'io non scompare, e anche questo lo trovo molto bello, il fatto che l'io non scompaia. L'io non ha prospettiva, però non è escluso dal testo, ha un'altra posizione, vabbè, lei ne parla in letteratura come utopia, come l'io viene attraversato dagli avvenimenti e ne dà testimonianza. E quindi non racconta se stesso, ma porta testimonianza degli avvenimenti che accadono, delle evidenze che accadono, degli accadimenti. Ecco, per me questo è stato molto importante. Vi leggo un passo della Bachmann da piccolissimo, da Letteratura come utopia. Per questo l'io come testimone non conduce alla profondità del tempo, ma nel labirinto dell'esistenza. Cioè ti porta per mano nel labirinto dell'esistenza. Questo è un punto che per me è stato fondamentale. E quindi c'è una evidenza che accade dove l'insondabile ci permette di a rivolgerci al visibile che accade, non secondo l'empirismo dei fatti, cioè l'evidenza non sono semplicemente i fatti oggettivi, l'evidenza è qualcosa che accade, di cui l'io è testimone, e quindi accade in una successione di evidenza in evidenza, di cui l'io è testimone, quello che avviene dove l'io è implicato relazionalmente, ma ne porta testimonianza nel visibile e nella sua scrittura che riguarda il visibile. Scrivere poeticamente allora è andare di evidenza in evidenza, sentendo che è in gioco non il fatto, ma il rapporto tra visibile e invisibile. Perché per la Bachmann è talmente importante l'invisibile? Beh, lei lo dice, cioè, sono questi testi radiofonici che lei dedica a Wittgenstein, a Simon Weil, a Musil, che fanno molto, accentuano molto la dimensione mistica. La dimensione mistica di Wittgenstein, del Tractatus, la dimensione mistica della Weil e anche di Musil, dell'uomo senza qualità. Riporto una frase che la Bachmann cita da Wittgenstein: se del mondo possiamo parlare, è di Wittgenstein, però dice molto della Bachmann questa, se del mondo possiamo parlare, se dicibile può essere, ebbene tutto questo può essere soltanto grazie all'indicibile. Ve lo rileggo perché l'ho letta un po' così. Se del mondo possiamo parlare, se il dicibile può essere, cioè l'evidente, il visibile, di cui parliamo, ebbene tutto questo può essere soltanto grazie all'indicibile. E della Weil lei cita soprattutto il Deus absconditus, cioè naturalmente nella Weil Dio viene nominato tantissime volte in tantissimi modi, però effettivamente la Weil parla di Dio come il Deus absconditus anche. Il Deus absconditus è quello di cui noi non possiamo dire nulla, ovviamente, per definizione. Ne possiamo parlare, io uso questa espressione che non è della Weil, di una luce nera, cioè di una luce che non è niente se non illuminazione. Invece c'è una immagine della Weil che è un po' banale, però dice molto. Se noi prendiamo una torcia, la torcia illumina le cose, ma la torcia, mettiamola come irrappresentabile, è solo luce che illumina le cose. E quindi, essendo solo luce che illumina le cose, noi vediamo le cose visibili, ma perché sono illuminate da una luce. E la torcia noi non la vediamo. Questa è un'immagine un pochino terra-terra che lei adopera per parlare del Deus absconditus. E non è un caso che la Bachmann l'adoperi, perché è così che la scrittura poetica, che mostra il visibile, l'io impegnato a testimoniare del visibile con esattezza. La Bachmann amava l'esattezza, e anche la Weil, tutte e due sono delle appassionate dell'esattezza. L'esattezza dell'evidenza, del visibile, ma perché c'è un invisibile che le rende possibili, c'è una luce che le rende visibili, c'è l'invisibile che rende visibile il visibile, come e la scrittura allora poetica è senza fondamento, va di evidenza in evidenza, concreta e esatta e risonante di altro. come un cammino. Sull'insondabile adesso cambio riferimenti e passo a un riferimento della Ortese, di Anna Maria Ortese, sempre sull'insondabile, cioè il tema dell'insondabile è più o meno quello della Bachmann, però vediamo come lo riprende la Ortese, e cito un brano dal Porto di Toledo che sono sicura che tutte conoscete, però lo rileggo, tanto è molto bello. Come ecco, se dovessi definire tutto quanto mi circonda, le cose nella loro infinità, o il mio sentimento intorno alle cose, io non potrei adoperare altra parola che questa, stranezza e desiderio, anzi urgenza dolorosa, di rendere nei miei scritti il sentimento della stranezza. All'adulto e ai popoli molto colti, tutto il mondo è il mondo dell'ovvio, del luogo comune. Questo è un campo, questo è l'oceano, questo è un cavallo. Ma per il fanciullo, l'adolescente, e anche per un certo tipo di artista, non è così. Dunque egli si inoltri, tutto risplende di una luce senza origine. Egli capisce ciò che l'adulto non capisce più. Il mondo è un corpo celeste e tutte le cose nel mondo e fuori sono di materia celeste, e la loro natura e il loro senso sono insondabili. E dunque, per la Ortese, la scrittura poetica segue il mostrarsi delle cose nella loro insondabilità, nel loro essere insondabili, però allo stesso tempo precise, queste qui, con questa luce oscura, con questo elemento di precisione dell'apparire, questo apparire, però ogni cosa è come presa da una luce insondabile. Guardiamo questo insondabile. Questo insondabile io lo vedo come il mondo che si fa conoscere e si rende conoscibile a noi umani in quanto parte del mondo. Questa cosa che diceva Elvira, come l'insondabile è, diciamo, la luce che splende e che ci permette di cogliere le cose. Però volevo anche aggiungere una cosa di Anna Maria Ortese, che forse va un po' fuori tema rispetto al rapporto tra linguaggio e realtà, che è questo che Elvira mi diceva di sviluppare, però sono due critiche che la Ortese porta e che sono molto legate a quello che ci sta accadendo. Una è la critica all'intelligenza umana, che vuole mettere la sua firma sulla vita, sostituendosi alla vita. E c'è questo elemento molto critico della Ortese nei confronti dell'intelligenza umana, che vuole mettere la firma sulla vita, sostituendosi alla vita, e questo significa negare l'insondabile, negare che c'è un elemento di invisibile che in qualche modo permette il legame con la vita, serbando l'invisibile. Invece l'intelligenza tecnologica si sostituisce per negando l'insondabile e l'invisibile. Questo è un punto molto preciso della Ortese, che in qualche modo lavorava sulla ragione contro l'intelligenza tecnologica, quindi non entrando nell'irrazionalismo, ma lavorando per una ragione più ampia. E questo è un punto. E l'altro punto è la dura critica al naturalismo. Dura critica al naturalismo, sul quale io vorrei far ragionare, perché c'è un'ideologia della bontà della natura, e una parte dell'ecologia, non tutta, ma una parte dell'ecologia ragiona sulla bontà della natura. Come dire che se noi ci immergessimo nella natura risolveremo i nostri problemi, come. Ed è molto preciso il fatto che questa ideologia della natura buona va di pari passo con la tecnologia, con l'intelligenza tecnologica. Uno è complementare all'altro, cioè la tecnologia che si sostituisce alla realtà, ma rubando i segreti alla natura. Quindi adesso le nuove centrali nucleari di nuova generazione, si dice, ma rubano i segreti dell'energia solare.
in qualche modo si riappropriano, quindi sono buone perché in qualche modo ripetono i segreti dell'energia solare, quindi riproducono alcuni elementi della natura riproducendola, diciamo, usandola, riproducendola, e quindi è una tecnologia buona. Il naturalismo è questo elemento del pensare che la natura comunque è buona come è. E questa tecnologia anticulturale, è anche il naturalismo anticulturale, e l'Ortese invece proponeva un'ecologia delle parole, un'ecologia interna alle parole, e metteva in guardia dal naturalismo, proponendo paradossalmente che la natura è il naturale, per svegliarci da questo tipo di addormentamento che la natura è buona come. Ecco, certo, parlando del materialismo femminista che parla delle differenze, occorre far parlare la soggettività femminile in rapporto alla natura, e non possiamo tirarcene fuori. Questo è un altro punto a cui tengo molto, perché se noi ci tirassimo fuori dalla nostra soggettività incarnata nelle differenze, in qualche modo è come se noi ci vedessimo dall'alto, dalla luna, tutta la materia che si muove per differenze e in qualche modo diviene per differenze. Il fatto è che noi siamo incarnate in questo corpo, il corpo sessuato, la nostra posizione è questa differenza, e noi possiamo essere in rapporto con le altre differenze, ma solo a partire dalla posizione incarnata del nostro corpo sessuato che noi siamo, e non ci si può guardare dalla luna come se fossimo solo una delle tante differenze, ma dare voce a questa sessuazione incarnata che noi siamo. Sempre per riprendere Ortese, e sempre per pensare a questo momento che stiamo vivendo, e su questo vado verso la conclusione del mio discorso, l'Ortese anche diceva che occorre amare gli esseri umani. Questo è molto difficile in questo periodo, amare gli esseri umani. Infatti mi ha sempre colpito un po', perché tutto il movimento ecologico si muove nel movimento dell'amare il mondo, dell'amare il vivente e la materia vivente. Mentre lei dice: noi siamo terra celeste, tutti siamo materia celeste, occorre amare gli umani. La specie umana va curata e avere attenzione per questo. Lo dico perché è chiaro che è più facile amare gli esseri viventi che l'umano, nel senso che amare l'umano significa entrare in una contraddizione enorme, noi la sentiamo in questo momento fortissima, per questo lo dico. Peraltro l'Ortese diceva che ogni essere umano porta con sé tutto il mondo, noi siamo concrezione dei luoghi, della relazione con le cose, di tutti gli elementi sognati, non sognati, con cui noi siamo in un intreccio, in un intrico, noi ne siamo del mondo, quindi essendone del mondo, noi siamo concrezione di rapporto con il mondo, quindi amando l'umano, amando un essere umano, significa anche amare tutto quello con cui lui è in una concrezione, in un'imbricatura. E lei scrive: chi ama l'essere umano lo ama tutto intero, con i suoi uccelli e le sue radici di sogno. Il che vuol dire che nel nostro sentire soggettivo noi portiamo con noi le cose, gli animali, i monti, le campagne, gli esseri, tutti. E se amiamo degli altri umani, noi amiamo quegli umani, sappiamo che amando loro amiamo tutti gli esseri che loro portano con sé. La mia conclusione è questa, è una conclusione filosofica. Le cose noi siamo imbricati, questo è evidente, ma nel sentirle le percepiamo come in un divenire, e non sono mai richiuse in forme statiche, sono portate da un divenire, sono coinvolte nel movimento germinante della natura naturans, La natura naturans privilegio, questo termine della natura naturans, perché è la parola che mostra molto un divenire della natura che non è oggettiva ma continua a fiorire di essere in essere, continua a fiorire di evidenza in evidenza. E l'unica etica che si può riconoscere all'esprimere poetico è la fedeltà al mondo delle cose nella loro metamorfosi di essere in essere. La proposta filosofica di questo mio discorso è il realismo femminile, un realismo che è radicalmente estraneo al convenzionalismo linguistico. Vabbè, io non sono una docente, all'università continuo a ripetere che il convenzionalismo linguistico è quello per il quale ci sono i fatti da una parte e il linguaggio è solo storico umano, e tra i due piani non c'è rapporto. Quindi per trasformare la realtà bisogna trasformare i fatti, e il linguaggio come se non fosse niente. Questo è il convenzionalismo linguistico, mentre il realismo femminile non è mai andato nella direzione del convenzionalismo linguistico. Lo riprendo ora così e vi dico: questa è la chiave anche per leggere tutto il discorso che vi ho portato finora. C'è un modo di parlare della realtà per la quale sentiamo che il reale si spegne e deperisce. Ed è vero, noi possiamo parlare della realtà e sentiamo che la realtà non risponde a quello che noi stiamo dicendo, che il linguaggio è grigio e la realtà si impoverisce e diventa grigia. C'è qualche cosa che non tocca dalle nostre parole la realtà e viceversa. Com'è. Il reale non è indifferente alla parola che noi usiamo, non è mai indifferente la parola. E c'è un modo di parlare della realtà per cui la realtà, rispondendo intimamente a quel che diciamo, fiorisce e si apre. La poesia ha questa capacità.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.